Buonasera a tutti, benvenuti. Salutiamo tutti gli amici che si sono collegati per la lettura e il commento del Vangelo in diretta. Sono amici un po' da tutta Italia, c'è anche dall'estero. Salutiamo Amaro Carvaio da Lisboa, fedelissimo a questi appuntamenti. Il Vangelo è quello della prima domenica di Quaresima, un Vangelo che già abbiamo visto altre volte, è un Vangelo molto breve, non presenta particolari difficoltà. Allora, vediamo cosa scrive l'Evangelista. Il Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 12-15. E subito l'Evangelista collega quello che sta presentando al momento del battesimo, quindi immediatamente ricevuto il battesimo. Vuol far comprendere che la risposta di Gesù all'amore del Padre è quello che segue. E vedremo, è un amore agli uomini che lui viene a liberare. Quindi la risposta di Gesù all'amore che il Padre gli ha comunicato nel battesimo è quello che viene. E subito lo Spirito, l'articolo determinativo, indica la pienezza dello Spirito. Ricordiamo che nel momento del battesimo il Padre ha risposto all'impegno di Gesù con il dono dello Spirito. Allora lo Spirito lo, e qui l'Evangelista adopera un verbo molto forte, molto violente, letteralmente lo cacciò nel deserto. È tradotto molto bene, sospinse, ma il verbo è cacciare. Perché l'Evangelista usa questo verbo che indica quasi una violenza? Perché vuol mostrare l'impulso resistibile da parte di Gesù. Quindi la risposta di Gesù all'amore del Padre ricevuto nel battesimo, lo Spirito, è l'amore agli uomini che lui adesso va a liberare. Lo sospinse nel deserto, ecco, il primo richiamo è al deserto. Il deserto nella Bibbia ha due significati. Il principale è quello del cammino verso la terra della libertà. Quindi il popolo ebraico dalla schiavitù egiziana ha dovuto attraversare il deserto per entrare nella terra promessa. Quindi è un cammino di liberazione. Dall'altra però anche il deserto era lo spazio dove tutti i rivoltosi, tutti coloro che volevano conquistare il potere radunavano i loro fedeli prima di dare la battaglia decisiva. Quindi questo deserto per adesso ha questi due significati. E nel deserto rimase 40 giorni. Prima di continuare, dobbiamo ricordare, lo diciamo un po' per le persone nuove che si sono collegate in questi ultimi tempi e ai quali non è stato detto, che i Vangeli non sono una cronaca, ma teologia. I Vangeli non sono una serie di fatti, ma di verità. Non riguardano la storia, ma riguardano la fede delle persone. Allora, quello che l'Evangelista adesso ci presenta non è un episodio della vita di Gesù, ma la sintesi di tutta la sua esistenza. Ecco perché l'Evangelista dice che nel deserto rimase 40 giorni. I numeri nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, hanno sempre un significato teologico, sempre un significato figurato. Il numero 40 indica una generazione e il numero 40 in riferimento al deserto ricorda i 40 anni che il popolo di Israele trascorse nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Quindi è un cammino di liberazione quello che Gesù ha iniziato. E in questi 40 giorni sono quelle chiamate le tentazioni del deserto. Qui abbiamo il Vangelo più antico, un Vangelo che ha una sua particolarità. Nelle tentazioni di Marco, Gesù non prega e tantomeno digiuna. Quelli poi saranno arricchimenti teologici che gli altri evangelisti, Matteo e Luca, porranno a questo episodio. Ma il brano originale, più antico, delle tentazioni di Gesù in questo deserto non digiuna e non prega. Rimase 40 giorni, ripeto, non è un episodio della vita di Gesù, ma una sintesi di tutta la sua esistenza, tentato da Satana. Come sempre dobbiamo analizzare i termini adoperati dall'Evangelista. Il verbo tentare riapparirà altre tre volte nel Vangelo e sempre per opera dei farisei. I farisei, sappiamo, era l'elite spirituale, le persone che si ritenevano i più vicini a Dio. Ebbene, l'Evangelista denuncerà nel Vangelo che queste persone, che dall'apparenza, per lo attaccamento che hanno alla legge per la loro zelante difesa dalla dottrina, in realtà sono strumenti del diavolo e come lui tenteranno Gesù. Quindi troveremo diverse volte nel Vangelo capitolo 8, 10 e 12 i farisei che svolgono l'azione del diavolo di tentarlo e vedremo il perché. Tentato da Satana. Chi è Satana in questo Vangelo? Non necessariamente dobbiamo pensare a un essere spirituale, demoniaco, come poi la tradizione prenderà. Il Satana in questo Vangelo ha delle sembianze molto molto chiare, le sembianze di Simone, il discepolo soprannominato per la sua caparbietà, per la sua ostinazione, Pietro. Sarà Simone che Gesù gli dirà: torna a metterti dietro di me, Satana, diavolo. Il Satana in questo Vangelo indica il potere. Mentre Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, il potere è il dominio che li vuole soggiogare. Allora, tutti coloro che pensano al potere, a un messia di potere, come pensava Pietro, stanno sotto la sfera del Satana. Quindi Gesù, tutta la sua esistenza, non è un episodio, 40 giorni che Gesù ha vinto, ha superato questo episodio e poi va tranquillo, no. Tutta la sua esistenza Gesù fu tentato e all'esterno da parte dei farisei che lo tentano, svolgono l'azione del Satana, perché vogliono anche loro un messia di potere, ma anche all'interno, nel suo stesso gruppo, Gesù ha i suoi tentatori, di cui Pietro è la figura principale. E l'Evangelista presenta questo quadro dicendo: stava con le bestie selvatiche. Cosa sono queste bestie selvatiche? Nel libro di Daniele, capitolo 7, si presentano successioni di quattro bestie, una più tremenda e più feroce dell'altra. Sono gli imperi che si sono succeduti nella storia, dai Babilonesi ad Alessandro Magno. Ogni volta il popolo mette la loro speranza nel nuovo potere e ogni volta la situazione peggiora. Quando si crede e si mette la speranza in un potere che venga a cambiare la situazione non può altro che peggiorare. Allora queste bestie sono immagine del potere che può dare morte. Allora l'Evangelista presenta Gesù tra due fuochi. Da una parte Satana lo tenta a livello interiore, cercando di esercitare la persuasione, come faranno i farisei, come farà Pietro, di essere Gesù un messia di potere. Dall'altra Gesù è minacciato esteriormente, sono le bestie che esercitano violenza. Quindi Gesù si trova tra due fuochi e gli angeli lo servivano. Anche qui non dobbiamo pensare a creature celesti. Gli angeli nei Vangeli hanno carne ed ossa, sono inviati. Ricordiamo in questo Vangelo quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli, li chiama gli inviati, cioè angeli in greco. Questi angeli sono quelli che danno adesione a Gesù e collaborano alla sua attività. Ecco allora la sintesi di tutta l'attività e l'esistenza di Gesù. Sempre tentato all'esterno e all'interno del gruppo dei suoi discepoli, ma sempre con un gruppo di fedelissimi che lo servivano. Il verbo servire è diaconeo, da cui proviene poi la parola, il termine diacono, che significa un servizio liberamente e volontariamente esercitato per amore. Dopo questa introduzione, che ripeto, non è un episodio della vita di Gesù, ma è tutta l'esistenza di Gesù. Vedete, il Vangelo, come è scritto? Scrivevano tutto attaccato, perché il materiale dove si scriveva era prezioso, e non avevano quegli stili, quelle tecniche che noi possiamo avere nella stampa moderna. Noi facciamo un titolo in eretto, in grossetto, loro non potevano farlo. Ecco, questa maniera dell'Evangelista facciamolo somigliare a un titolo in eretto, la vita di Gesù, con i sottotitoli. Ed ecco che prosegue l'Evangelista. Dopo che Giovanni fu arrestato, Marco presenta il primo conflitto tra il potere e un inviato di Dio, e quindi ci fa capire già come andrà a finire a Gesù. Ma è la stupidità del potere. Il potere, ogni volta che sente una voce di dissenso, una voce scomoda, il potere che cosa fa? Il potere crede di metterla a tacere. Non sa che il Signore o la vita ne suscita una ancora più forte. Quindi dopo che Giovanni fu arrestato, quindi l'ambiente è quello del rischio, del pericolo, Gesù andò nella Galilea. La Galilea è la zona mescolata, un po' a terra pagana, è la zona che sfugge un po' al controllo della Giudea, la pericolosa Giudea, proclamando il Vangelo di Dio. Sappiamo che il termine Vangelo significa la buona notizia. Qual è questa buona notizia di Dio che Gesù proclamerà nel Vangelo? Lo scopriremo andando avanti. Per adesso sappiamo che la buona notizia che Gesù proclama è che questo Dio non si concede con il suo amore come un premio, ma come un regalo. Che il suo amore non va meritato, ma va accolto. Questa è la buona notizia che Gesù è venuto a portare nell'insegnamento e negli atteggiamenti. E diceva, è interessante, e questo andrebbe riferito ai zelanti, ai farisei di tutti i tempi, ce ne sono sempre, sempre pronti, attaccatissimi alla tradizione, È interessante che le prime parole pronunziate da Gesù non sono un invito alla conservazione del passato, ma al cambiamento. Gesù è venuto a rinnovare, a cambiare. Quindi tutti questi zelanti custodi della tradizione che pensano così di manifestare la loro fede, in realtà la contraddicono. Dare adesione a Gesù significa dare adesione a un cambiamento, a un rinnovamento continuo, crescente e completo nella propria esistenza. Quindi Gesù non viene a mantenere la situazione così com'è, ma a trasformarla. Il cambiamento è il motore della vita del credente. Allora, diceva Gesù, il tempo, il termine adoperato dall'Evangelista, il termine greco, è, vediamo un po' se riesco a scriverlo, l'abbiamo già scritto altre volte, è importante, kairos, che scrivo anche l'altro termine, sì, ecco, kairos, che è diverso da cronos. Cronos indica, conosciamo la parola cronologia, cronometro, il tempo del calendario. Kairos era una divinità nel mondo greco, era un giovane adolescente che aveva una particolarità. Aveva un ciuffo di capelli qui sulla fronte e ti veniva incontro correndo, aveva le ali ai piedi. Quando ti veniva incontro o lo prendevi per il ciuffo oppure perdevi l'occasione. Da qui l'espressione italiana, prendere un'occasione al volo. Quindi Gesù si presenta come un'occasione unica, irripetibile, da prendere al volo, senza ripensamenti, senza tentennamenti. Perché se ci pensi, se rifletti, se ponderi le cose, già questo tempo è passato. Ecco, quindi l'Evangelista adopera il termine kairos, che indica un tempo particolare, prezioso, un'occasione da prendere al volo. Il tempo è compiuto, quindi è scaduto questo tempo, e il regno di Dio è vicino. Gesù è venuto a inaugurare una società alternativa che chiama regno di Dio perché si permette a Dio di governare sopra gli uomini. E Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro il suo stesso spirito interiormente. Cos'è questo regno di Dio? È una società alternativa a una società dove vige il criterio di tre verbi maledetti, dell'avere, del salire, del comandare. Gesù propone una società alternativa dove al posto dell'avere ci sia il condividere, dove al posto di salire scendere e anziché comandare servire. Questo è il regno di Dio. Ma questo regno non scende dall'alto per un intervento divino, ha bisogno della collaborazione degli uomini. Ecco perché dice convertitevi. È un imperativo, quello di Gesù. Il verbo convertire in greco si può scrivere in due maniere. Una che indica la conversione di tipo religioso, il ritorno a Dio, alla religione, al tempio, alle preghiere. Gli evangelisti evitano questo termine. L'altro che indica un cambio di mentalità che incide nel proprio comportamento. Ed è questa l'espressione adoperata dall'evangelista. Quindi, perché il regno di Dio diventi realtà, occorre un cambio di quei valori che orientano la vita come dando preminenza assoluta al bene dell'uomo. Questa è la conversione che Gesù richiede. Quindi non un ritorno a Dio, ma accogliere Dio nella propria esistenza e con Lui e come Lui orientarsi verso il bene dell'uomo. Quindi la conversione, lo ripeto, è il cambio dei valori che orientano la propria vita, quindi lasciare avere, salire, comandare e scegliere invece il condividere, scendere, servire, dando preminenza assoluta al bene dell'uomo, mettendo come valore assoluto il bene dell'uomo. E Gesù rafforza questo dicendo: e credete, date adesione al Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia. Quindi Gesù non viene ad annunziare qualcosa di negativo, qualcosa di difficile, ma qualcosa di gioioso. In questo la buona notizia, data adesione al Vangelo, è la radice della felicità dell'uomo. L'uomo, dando adesione a Gesù, non ci rimette, ma guadagna. Dando adesione a Gesù e vivendo con Lui per il bene degli uomini, va incontro alla pienezza della vita, la pienezza della felicità. Quindi per la prima domenica di Quaresima, l'Evangelista ci presenta, la Chiesa ci presenta un testo molto bello, e permettete una parola sulla Quaresima. Già ho messo un video sia su Facebook che su YouTube sul significato della Quaresima, del mercoledì delle ceneri. Ricordiamo sempre che mai Gesù usa nel suo linguaggio la parola mortificazione. Sacrifici, dice il contrario, non voglio sacrifici, ma voglio amore, e mai invita alla penitenza. Ma come è nato questo della penitenza? Proprio per la inesatta traduzione in passato di questo verbo convertire. Anziché verbo convertire, veniva usato fare penitenza. Ecco perché conosciamo le vite dei santi che si sono martoriati. Nel Vangelo che loro avevano c'erano le parole: se non fate penitenza non entrate nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Ma Gesù mai si è sognato di invitare le persone a fare penitenza. Vedete quanto è importante una traduzione esatta del Vangelo, perché se il testo sul quale basiamo la nostra vita è errato, anche la nostra vita ne avrà conseguenze devastanti. Allora la Quaresima non è un periodo di sacrifici, di penitenze, di mortificazioni, ma è un periodo di arricchimento delle nostre capacità vitali per poter poi sperimentare la notte della resurrezione, il Cristo vivente nella nostra esistenza. E con questo facciamo gli auguri a tutti voi. Ecco, lasciamo spazio ai vostri interventi e saluto quelli che si sono collegati negli ultimi momenti. Allora, grazie per l'ascolto e a voi con i vostri preziosi interventi e commenti. Roberto, prontissimo, che salutiamo. Com'è che Pietro, che è stato il Satana interno per Gesù, diventa poi la pietra su cui Gesù ha costituito la sua Chiesa? No, Pietro non diventa la pietra. La pietra, ma questo è il Vangelo di Matteo, sulla quale Gesù costruisce la sua Chiesa, è se stesso. È Gesù, è Dio la pietra. Pietro poteva essere uno dei mattoni sui quali costruire, come tutti quanti siamo chiamati a costruire. Ma Gesù non costruisce la sua Chiesa su Pietro, ma su se stesso. Giuseppe da Portici, puoi ripetere il doppio significato del deserto? Allora, il deserto nella Bibbia ha due significati. Il luogo dell'attraversamento del popolo di Israele per entrare nella terra della libertà, quindi l'Evangelista, ponendo deserto, indica Gesù come il Messia che conduce il popolo attraverso la libertà. Ma ora non c'è più da fuggire da un faraone, ma la terra promessa si è rivelata terra di schiavitù. Ed è da questa terra, dominata dall'istituzione religiosa giudaica, che Gesù invita a uscire. E questa è la nuova Esodo. Ma dall'altro, il deserto era il luogo dove i capibanda, anche Davide, si radunavano prima di sferrare l'attacco per ottenere il potere. Quindi il deserto c'ha queste due attinenze: cammino di liberazione e luogo della tentazione del potere, come abbiamo visto appunto Gesù tentato dal Satana. Eva, mi spieghi di nuovo il significato delle bestie selvatiche? Allora, le bestie nel libro di Daniele, il capitolo 7, rappresentano gli imperi, quello che può minacciare e dare morte alle persone. Allora, tutta l'esistenza di Gesù è stato minacciato da chi gli poteva dare morte. Non meraviglia che Gesù sia morto, meraviglia che sia vissuto così tanto, ed è vissuto tanto perché si è dato sempre alla latitanza. Ricordiamo che in questo Vangelo, già il capitolo 3, i farisei e gli erodiani, quindi i farisei, i tentatori, e gli erodiani, il potere civile, decidono già di ammazzare Gesù. La sigla MV, considerare il Satana come essere esterno all'uomo serve forse da alibi alla poca volontà di assumersi le proprie responsabilità. Guarda, possiamo dire che il diavolo, se non c'era, bisognava inventarlo. Quanto è servito alle persone? Pensa soltanto alle espressioni: è il diavolo che ci ha messo lo zampino, è il diavolo che mi ha tentato, è il diavolo che mi ha fatto cadere. Gli evangelisti non si chiedono se esista o no il diavolo, ma aiutano a individuare chi è il diavolo. Il diavolo è il potere. E tutti coloro che gravitano attorno al potere, anche questi sono il Satana. Linda da Trapani può spiegare di nuovo quando Gesù viene tentato da Satana, tu hai detto dal di dentro, che vuol dire? Allora, Gesù, queste tentazioni, come poi esplicitano in maniera ancora più chiara gli altri evangelisti, non sono incitazioni al male, sono seduzioni. Pietro e gli altri mica invitano Gesù a fare qualcosa di male, ma stimolano Gesù ad essere il Messia atteso dalla gente. Quindi è una lenta, continua persuasione interiore a Gesù di prendere il potere, perché è questo che la gente si attende. Quando, ma non è qui il caso di spiegarlo, nella trasfigurazione l'abbiamo visto altre volte, quando Gesù dice facciamo qui tre tende, ecco il Messia che io voglio. La festa delle capanne era la festa in cui il Messia si sarebbe rivelato. Quindi Gesù è stato sempre tentato a livello interiore, proprio da parte delle persone più vicine, a prendere il potere. Questa è la tentazione interiore di Gesù. Chiara e Pierfilippo, che salutiamo, e amici carissimi di Schio, che senso dobbiamo dare noi oggi alla Quaresima, alla luce della buona novella e dell'eterno annuncio? L'abbiamo detto. Cristo è risuscitato, ma non si può credere che Gesù è risuscitato perché è scritto nei Vangeli o perché ce lo insegnano. Bisogna sperimentarlo. E come lo si può sperimentarlo? Innalzando la qualità della nostra vita, la qualità del nostro amore. Quando innalziamo la qualità della nostra vita, questa entra in sintonia con la vita del risorto, allora non crediamo che Cristo è risuscitato, ma lo sperimentiamo ed è tutto differente. E la Quaresima serve questo, quindi non è un periodo di mortificazioni, ma di vivificazioni. Gesù non chiede quelle sciocchezze di rinunciare a questo, rinunciare all'altro, non mangiare questo, non mangiare l'altro. Nel Vangelo di Marco Gesù dirà tutto il contrario. Non è quello che entra che determina il rapporto con Dio, ma è quello che esce. Quindi non è se mangi o no. Poi in questo Vangelo Marco dirà che Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. E Paolo nella lettera ai Colossesi è andato a leggere il capitolo 2. Tutte queste cose, questi sacrifici, devozioni, penitenze, hanno una parvenza di grande religiosità. Non servono a niente, dirà Paolo, e lui era uno che le faceva, ma servono soltanto ad alimentare il proprio egoismo, il proprio egocentrismo. Non solo sono cose inutili perché Dio non le vuole, ma sono addirittura nefaste. Allora lasciamo stare queste sciocchezze dei sacrifici, penitenze, mortificazioni, eccetera, ma vediamo come vivificare i lati morti o moribondi o deboli della nostra esistenza. Allora, vediamo altre domande. Alessio, che salutiamo. Se fosse una battaglia interiore tra Gesù Cristo, Dio e la propria umanità, no, questo non appare nei Vangeli un conflitto come se fossero due persone, da una parte Dio e da una parte uomo. Gesù è pienamente uomo. Gesù è Dio perché è profondamente umano. Non c'è un conflitto in lui tra due realtà diverse. Rosy dice che non riesce a sentire, mi dispiace, se ci sono problemi speriamo che non siano nostri. Siamo stati un po' danneggiati dalla neve, può darsi. AMV era Maria Vittoria, con Fernando da Torino. Ah, benissimo, mi sembrava. Anche Eda dice che è molto disturbato. Tu Riccardo come senti? No, Riccardo qui dice che è bene, può darsi che sono le linee. Ecco il Fabio, il nostro amico da Napoli. Ogni tre anni i pasti domenicali si ripetono. Sono già passati tre anni. Oh Signore, vede bene, bene. Speriamo che ogni volta, anche se i brani sono gli stessi, di dare una sfumatura diversa. Grazie. Ah, Maro Carvaio con una pregunta. Alberto, perché Marco non dice che Gesù digiuna nel deserto come fa Matteo? Amaro. Hablo de spazio, ah sì, spero che entiende l'italiano. Ogni evangelista ha un suo piano diverso. Matteo scrive per una comunità di giudei, i quali hanno in grande onore la figura di Mosè. Allora Gesù presenta Matteo presenta Gesù sulla linea di Mosè. Siccome Mosè ha digiunato 40 giorni e 40 notti per salire al Sinai e prendere le tavole della legge, ecco che Matteo presenta che Gesù digiuna. Ma non è, attenzione, non è il digiuno religioso. Digiuna 40 giorni e 40 notti. Il digiuno terminava al tramonto, quindi non è un digiuno religioso, è una prova di forza. Quindi Matteo vuole indicare che Gesù non è inferiore alla figura di Mosè. Martina, che salutiamo, Martina ha fatto un bellissimo lavoro nel Vangelo dei Bambini sul prologo di Giovanni, andatela a vedere che è eccezionale, complimenti e grazie. Martina, a proposito di Quaresima, nella liturgia delle cene si legge il Vangelo di Matteo in cui si parla di digiuno, e l'elemosina come va interpretata? Allora, di nuovo Matteo. Matteo ha questa comunità per la quale i capisaldi erano tre pratiche importantissime, che erano quelle del digiuno, della elemosina e del preghiera. Allora Matteo fa un'abile opera, dice: se proprio le volete fare, fatele in maniera diversa. Ma non sono valori per la comunità di Gesù. Gesù non invita mai a digiunare. E Gesù non invita neanche mai a fare l'elemosina. Perché l'elemosina presuppone un beneficatore e un beneficato. Gesù invita alla condivisione e anche la preghiera, nel senso di recita di preghiere per ottenere il favore da Dio. Matteo non è d'accordo, dice: cosa volete chiedere al Padre che il Padre non conosca già? Comunque, se le volete fare, fatele, ma in queste determinate condizioni. Antonio D'Alghero, che ci vuoi dire la differenza tra il deserto di Battista e quello di Gesù? Allora, questo deserto vediamo che è abbastanza affollato, non è un deserto. C'è il Satana, ci sono le bestie selvatiche, ci sono gli angeli. Quindi non è un deserto come quello di Giovanni Battista, che significava la rottura con la società. Qui è un deserto che ha tutto un altro significato teologico che quello che abbiamo visto. Ecco, Serenella e Gaetano da Catania sentono molto bene, li salutiamo, domani sono giù dalle parti vostre, vi ricordo che domani sono ad Augusta. Gioacchino, si può collegare il Kairos al subito delle righe seguenti sulla chiamata dei discepoli? Sì, Gesù si presenta come un'occasione unica che bisogna prendere al volo, non bisogna ripensarci, e soprattutto, ricordiamo quello che è stato detto, è un invito al cambiamento, al rinnovamento. Le prime parole di Gesù sono un invito al cambio. Un momento che termino la parte che rimane registrata, poi continuiamo con le domande, con gli eventuali interventi e saluti. Un momento solo.